Perfetto, buongiorno. Io sono Roberto, mi occupo di software, cerco di aiutare le aziende a iniziare i loro progetti di software e ultimamente, a maggior ragione con Azure, di architettarli in modo tale che siano in qualche modo sostenibili sul cloud. Questo perché chiaramente un progetto software che gira sul cloud cioè, ha alcuni requisiti che magari c'erano anche prima quando si voleva far girare lo stesso software in una web farm, però è un concetto che chiaramente ha bisogno di un know-how specifico. E, in questa sessione vi parlerò di website, che a mio avviso vabbè, è un PaaS, Platform as a Service, che per quanto vi diceva Silvio prima, significa sostanzialmente che noi ci occupiamo solamente di quella fase di deployment della soluzione software, senza doverci preoccupare di quello che sta girando sotto, che comunque potremo poi amministrare in versione ridotta, limitata. Io personalmente lo considero uno dei PaaS più evoluti che ci siano in giro, perché lo vedremo insieme, riduce al minimo quelli che sono dei driver di costo, di governance, quindi quanto ci costa effettivamente mantenere la nostra soluzione, riduce al minimo, quasi a nulla, a niente, il lock-in, cioè quel fattore che ci dice quanto poi la nostra soluzione si è dovuta specializzare per il sistema, l'environment di esecuzione che andiamo a usare. Quindi faccio un esempio, devo utilizzare un certo servizio, per farlo ho bisogno di un certo SDK, di un certo framework, eccetera, lì probabilmente il lock-in c'è, magari è poco, ma c'è, quindi per muovere la nostra soluzione altrove dovrò fare qualche cosa, qualche intervento, così come per muovere la soluzione affinché possa girare. Invece qua uno dei driver principali è appunto che il lock-in non c'è, secondo me, chiaramente. Volevo chiedere, c'è qualche dev qua dentro? Sviluppatori? Bene, ok, no, vabbè, la sessione è un taglio chiaramente non per sviluppatori, tranne una chicca che è Caruccia, che adesso vedremo se fare o no, ma giusto per i 5 o 6 che ho visto, magari vale la pena trattare. Allora, questo è un po' quello che vedremo. Website è un servizio prodotto, non so neanche io di preciso come definirlo, è sicuramente una piattaforma. Vedremo come creare un sito web, come distribuirlo e poi come abilitare tutti questi vari punti che ho segnato nella scaletta. Prima sentivo Silvio che diceva che necessità di molti è fare siti web, chiaramente, che siano applicazioni web più o meno complesse o anche siti web semplici. Di solito nell'IT di un'azienda, quando nasce la necessità di fare un sito web, si mette in moto tutto un meccanismo che è quello di capire gli ambienti di test, ancora prima che quelli di produzione, che cosa hanno bisogno in termini di requisiti proprio di framework, di proprio risorse, quanto impegnano questi siti web da realizzare. Ed è per questo che questo prodotto cerca di minimizzare intanto tutte le attività ripetitive, quindi ho bisogno di un ambiente per far girare una soluzione .NET, ma vedremo anche no, di solito ci sono delle azioni ripetitive che devo fare. Mettere su una macchina, configurare IIS, configurare il posto dove l'utente potrà lo sviluppatore, il team potrà mettere il file system, poi configurare, diciamo, l'accesso dall'esterno, eventualmente se siamo in un'azienda che già ha pensato avanti al bilanciamento del carico, metterci un bilanciatore del carico e quindi dietro predisporre la possibilità di attivare un pool di macchine on demand. Insomma, c'è tutta una serie di cose che per qualsiasi sito, prima o poi, sono necessità comuni. Quindi questo servizio, chiamiamolo, in qualche modo ci viene incontro. Ora, io direi di partire subito in quarta, come sono le slide, con il pannello, che avrete già visto anche nella sessione precedente. I pannelli attualmente sono due. Uno è il Current Portal e l'altro è il Preview Portal. Saranno così ancora per un po', ci sono alcune funzionalità da un lato, alcune funzionalità dall'altro. Diciamo che la ratio è le funzionalità nuove tendenzialmente sono nel nuovo portale, non le vanno a diciamo, implementare anche nel vecchio, mentre tutto quello che è i servizi foundation ovviamente li si trova nel vecchio portale. Allora, innanzitutto un concetto. Quando creiamo un sito web lo posso creare da qui, lo posso creare anche dall'altro portale, stiamo creando un oggetto che vi spiego adesso, molto interessante, che si chiama Web Hosting Plan. Questo. Il Web Hosting Plan ci dice, ok, ancora prima tu di costruire un sito web, parliamo di costi e quindi ti faccio capire com'è che te li, in qualche modo te li faccio pagare questi siti web. Tu fai un piano di hosting di un certo tipo, S1, B1, S3, adesso non ci interessa di preciso cosa vogliano dire, che sostanzialmente ti stanno, tra le tante funzionalità che hanno di differente, hanno sotto una macchina virtuale. Quindi sostanzialmente sto dicendo, io per il mio sito voglio una macchina virtuale standard. Ma non è quello il concetto è che scegliendo un web hosting plan, io su quella macchina posso deployare un numero di website arbitrario. Cosa significa questo? Che non sto pagando il sito web che vado a creare, ma sto pagando il pool di macchine sul quale deployerò n website. Quindi quando uno crea un website dal nulla, crea tutte e due queste cose. Questo potrebbe chiaramente creare un minimo di confusione. In questo caso lui mi dice, guarda, puoi usare il web hosting plan free, che è una modalità gratuita di test, limitata, con delle quote, eccetera, oppure, ed è il mio caso, creo il mio hosting plan, che chiamo Technical Cloud Day, e qui ci metto il mio sito TCD02. Cosa significa? Che fra un minuto, quando avrò creato questo sito, avrò una macchina su cui gira questo sito e su questa macchina posso metterci tanti altri siti. Chi fa questo? Azure. Quindi chi configura IIS? Chi configura l'isolamento tra i due siti? Azure. Poi nella sessione vedremo come. Però è importante che almeno, non so, quando sentirete di nuovo parlare di website, sappiate il concetto di web hosting plan. Va bene, gli dico dove sarà localizzato, cose che avrete già visto, penso. Ok. Lui macina un po'. Di solito per questi servizi ci sono già delle macchine disponibili. Cioè sono già fatte partire, sono pronte, e quando uno crea un website, banalmente sta semplicemente dicendo a quell'URL che abbiamo appena creato, fai puntare quella macchina. Quindi in pochi secondi di solito un servizio del genere è su. Possiamo anche tornare di qua. Dovrebbe vedersi, spero. Si aggiorna ogni tot. Vabbè, se no aspettiamo un attimo. Dove siete? Vediamo quando arriva. Cosa abbiamo deciso durante la creazione? L'URL. Un URL di Microsoft, quindi qualcosa.azurewebsite.net. Domanda, si può mettere un custom URL? Ovviamente sì. Si possono mettere certificati custom? Ovviamente sì. E adesso ci spingeremo un po' più a fondo nella configurazione, sempre che, ok, è arrivato. Come vedete, risponde già al suo URL, ha una pagina di test che dice Hello World, sostanzialmente, e qui noi ci possiamo mettere le cose. Che cosa? Beh, all'inizio, quando era uscito, si poteva far girare .NET. Poi hanno esteso il supporto a tutto quello che gira su IIS, per cui in FastCGI gira PHP, piuttosto che tutto quello che può girare con FastCGI. Poi hanno esteso supporto a Java. Java non gira su IIS, però noi dal pannello di controllo possiamo dire supporto a Java e a quel punto posso caricare uno stack Java, dove girerà su un Tomcat o su un Jetty. Non so se li conoscete, ma sono due engine, due servlet container, due application, non sono proprio application server, però sono sostanzialmente dell'engine di esecuzione del mondo Java. Posso far girare Python. Come? E qui comincia il bello. Allora, quando uno crea un website, innanzitutto può aprire questo toolettino che si chiama Web Matrix, che non so se conoscete già. Chi è che lo conosceva prima? Beh, qualcuno, dai. Sempre quei cinque dev che tirerò in ballo fino alla fine della sessione. E abbiamo questa specie di rappresentazione del file system virtuale del nostro sito. Questa roba avviene in HTTP con un protocollo che si chiama Web Deploy. La cosa bella è che io posso accedere a questo sito, diciamo, anche in FTP. Quindi, quello che diceva prima Silvia, una volta avevamo il sitarello su Aruba, ci si connetteva all'FTP, si caricava e non ci si pensava più, eccetto poi quando non reggeva più il traffico e quindi dovevamo prendere una VPS, insomma, espandere un attimino l'infrastruttura. Qui c'è il beneficio di quel mondo, cioè vedo un file system, ci posso piazzare su qualcosa, e il beneficio del cloud, posso farlo scalare. Vi dicevo, primo protocollo questo, Web Deploy, quindi ci si connette o con Web Matrix o vedremo, anzi vediamolo subito, tramite Visual Studio. So che per qualcuno di voi Visual Studio potrebbe essere forse far venire un po' l'orticaria, però sarò velocissimo. Questo lo dico per affinché lo possiate dire agli sviluppatori, se ne avete delle vostre realtà. L'integrazione con Visual Studio è totale, nel senso che io posso anche usare un wizard e non devo neanche scrivere niente, faccio avanti, avanti, avanti e lo pubblica. Non voglio essere così banale, voglio semplicemente, voglio farlo da solo, quindi mi creo la mia pagina HTML, ci dico hello world, scritto male, world, e poi faccio pubblica. Questo pubblica si fonda sul concetto di avere un filettino che è una sorta di manifest della pubblicazione, che io posso andare a scaricare direttamente sul portale. E poi vedremo anche che cosa c'è dentro. Lui se l'è parsato, ha capito qual è l'endpoint di deploy, la password, faccio publish, lui compila e utilizzando il protocollo del programmino che vi ho fatto vedere prima, quindi via HTTPS, spara su il sito. Ok? Ok? C'è qualcosa che non va? Ok, a posto. Poi vi ho detto che ci si può arrivare anche in FTP. Come? Quel filettino famoso che vi ho fatto vedere, al suo interno, formattiamolo un po' decentemente, ok, contiene delle credenziali di accesso che sono per il singolo sito, significa che non sono condivise su tutti i siti della macchina su cui stiamo andando a lavorare, sono di quel sito. E la cosa bella, vedremo dopo di come è fatta questa architettura, è che è completamente isolato, io non posso far danni, posso creare un sito che nel code behind voglia spaccare tutto, ma non posso farlo, spaccherò solo il file system del sito, quindi solo il mio pezzettino verticale di esecuzione. Qui però trovo anche le nostre credenziali FTP che posso filare qui, poi c'è chiaramente un pattern per queste cose e anche la possibilità di creare delle credenziali, se vogliamo, amministrative, cioè che possano accedere a tutti i nostri website. Ora vediamo il caso base. A questo punto vediamo quello che effettivamente è stato deployato. Questo c'era già, lo togliamo, e questo è quello che Visual Studio ha buttato su nel procedimento di prima. Vogliamo come si dice, un deployment un pochettino più avanzato, utilizzando Virtual Directory, application, cose che magari i vostri sviluppatori vi chiedono o di cui avete bisogno? Si può fare. Noi navighiamo il file system virtuale di questo endpoint, creiamo una cartella che chiamiamo Hello World e ci spostiamo tutta sta roba dentro e poi la configuriamo chiaramente. Quindi andiamo nel sito e gli diciamo guarda che oltre al sito che risponde al dominio root devi anche aspettarti una virtual directory che chiamiamo HV che sta in site hello world ed è un'applicazione. Salvo, lui macina le sue configurazioni, qui non avrò più niente, avrò una you don't have permission perché non c'è nulla in quella radice, mentre avrò la Virtual Directory che correttamente risponde al mio URL. Posso automatizzare i deploy anche sulle Virtual Directory, modificando quel file che abbiamo visto, per cui anche soluzioni, scenari un po' più avanzati sono perseguibili, e banalmente per il deployment è questo. Quindi non vi sto vendendo niente di diverso da quello che avete appena visto, cioè la stessa semplicità sia con PHP, con Java, vai, bisogna conoscere lo stack Java, ma il processo è lo stesso, danno degli endpoints, si carica l'URL, che è una specie di pacchettino, oppure i binari dell'applicazione, e funziona. Non tratterò qua, ma sappiatelo, puro scopo informativo, che il sito raccoglie anche i log, tra l'altro forse qualcuno aveva visto, ah no, va bene, non potevate averlo visto. C'è una bella cartella log file che raccoglie tutti i log che noi gli diremo di raccogliere, più quelli applicativi. Quindi la vostra applicazione scrive sui log, bene, vi ritroverete, magari ci vuole un attimo per configurarlo, ma vi ritroverete lì dentro raccolti i file dei log, oppure in un altro servizio di Azure che è lo storage. Domande fin qui? Sentitevi liberi di interrompermi quando volete. Bene. Poi, questa era la chicca per sviluppatori, quindi cercherò di essere breve, però i vostri sviluppatori, prima o dopo, vi chiederanno un'integrazione con il controllo del codice sorgente. Cioè, indirettamente o direttamente, in una software house, prima o poi c'è qualcosa, un insieme di macchine, che fa le build e che fa i deployment. Magari non dappertutto, io lavoro con tante realtà che il continuous integration non ce l'hanno o vorrebbero magari provarlo. Vi dico solo che si può fare. Cosa significa? Che website già offre l'integrazione con uno di questi meccanismi, diciamo, di gestione del codice sorgente. Ovviamente TFS Azure, che si chiama Visual Studio Online, e poi tutta un'altra serie di tool che sono chiaramente noti alla comunità di sviluppatori, che sono appunto CodePlus, GitHub, Bitbucket, oppure un banalissimo repository Git locale. Cosa significa? Ve lo faccio vedere perché penso potrebbe interessare anche a voi. Supponiamo che uno sviluppatore crei localmente il proprio sito, default HTML. Ci scriviamo hello versione 1. Ok. Nel sito web io posso andare a definire, appena formattato il telefono, posso andare a definire che i deployment, oltre ai metodi convenzionali, cioè quelli che vi ho fatto vedere, web deploy, FTP, possono avvenire anche tramite source control. Questo vi spiego un attimo, ve lo contestualizzo. In sostanza, il ciclo di vita di un'applicazione può essere, o meglio, il ciclo di deployment di un'applicazione può essere decisa dallo sviluppatore che sviluppa e quindi attivamente deploya, oppure da un'altra realtà che fa dei controlli, fa delle build, fa dei test, fa tutta una serie di cose e poi effettua il deployment. Quindi diciamo che nelle realtà più formalizzate avviene questo secondo principio. Quindi di solito lo sviluppatore quello che fa è solamente scrivere il codice e metterlo in un posto. Poi sarà un secondo attore, chi fa continuous integration, o banalmente, anche se non è continuous, chi fa il deployment, a fare la seconda parte. In questo caso lo sviluppatore cosa può fare? Può dire, vabbè, io ho il mio repository Git, che sarebbe un repository di codice sorgente, e ci committo la mia prima versione dell'applicazione. Oltre al commit, io la voglio anche pushare in un repository remoto, che qual è? Il repository che mi dà Azure, disponibile a questo URL. In realtà questo URL prende dentro una credenziale, che è la mia credenziale amministrativa, alla quale andiamo a sostituire invece la credenziale del sito, che è questa. Questo per non esporla completamente. Ok, dicevamo, questo è l'URL, lo chiamiamo Azure, questa è un'operazione di configurazione che facciamo una volta chiaramente, ok, gli dico push, a questo punto lui mi chiederà la password che sarà la stessa di deployment del sito, il mio repository locale sincronizzerà la versione del codice al repository remoto e qui, vediamo lì un attimo. L'ha fatto? Sì. No, no, non è ancora finito. Vabbè, nel frattempo, ok, ha finito. Cosa è successo? Che l'engine dei website che sta dall'altro lato ha rilevato che qualcuno ha messo nel repository del codice, lo builda, non c'è bisogno di buildarlo perché è un HTML in questo caso, ma nel caso lo builda e lo mette in piedi. Quindi prima non vedevamo niente e adesso abbiamo la prima versione. Hello V1. La cosa positiva è che funziona effettivamente da V2, diciamo da versionamento, quindi sostanzialmente io vado a fare un ulteriore commit, second version, un ulteriore push, e qui lui riceverà la seconda versione. La cosa bella dell'integrazione è che ovviamente adesso ci sarà la versione 2, mi immagino, ok, e io posso tornare indietro rideployando le varie versioni del mio sito. Quindi per ora abbiamo visto creazione veloce, deployment diciamo in modo convenzionale, quindi se avete dei job che possono collegarsi in FTP e piazzare sulla roba li potete integrare, oppure un po' più fancy con questo sistema di integrazione col codice sorgente. Bene. Scaling, e qui torniamo indietro. Stiamo parlando di cloud, quindi se un servizio del genere non può scalare, non può essere disponibile a una mole di richieste interessante, ovviamente finisce lì. Ed è per quello che spesso fare servizi così evoluti che possono anche scalare non era facile. Non è facile per una serie di motivi. Vi faccio un piccolo esempio, sempre tecnico. Quando uno sviluppa soluzioni per web farm, cioè dove ci sono tanti server dietro un bilanciatore, di solito il principio è che una richiesta, per esempio HTTP, vada su un nodo, poi la successiva, magari anche dello stesso client, vada su un altro nodo. Ed è questo il principio del bilanciamento del carico, cioè bilanciare le n totali richieste su un m numero di server. Qual è il problema? È che spesso chi scrive le applicazioni, quelle lato server, fa delle supposizioni sbagliate. Per esempio, mette in memoria, in RAM, qualcosa, sperando che alla successiva richiesta quel qualcosa in memoria ci sia ancora, ma non è sempre vero. Io sono su un e-commerce, dietro ci sono 10 server. La mia prima richiesta è aggiungi al carrello questo elemento. Risponde server 1. Mi mette questo elemento in memoria, nel carrello in memoria, e mi dice ok. Navigo un po', metto nel carrello il secondo elemento, mi risponde il server 3. Il server 3 non ha in memoria proprio niente, non ce l'ha quel primo elemento, per cui per lui è il primo elemento che aggiungo. Questo ve lo dico perché chi sviluppa software per web farm deve saperle queste cose e esternalizzare lo stato. Banalmente tutto lo stato va fuori. Però website dice ok, però non tutti hanno questa, diciamo, questa sensibilità in questo periodo storico, magari più in là. Per cui comunque, out of the box, vi fa quello che si chiama spesso sticky session, cioè quando un utente inizia una sessione, viene mandato su uno dei vari server e poi quella particolare sessione continua su quel server. Così voi non avete neanche il problema che dovrete sviluppare un'applicazione, diciamo, per web farm. Quindi fa anche quello, con una roba che si chiama affinità ARR, che è una cosa che probabilmente voi avete sentito più di me. Per fare lo scaling poi è, diciamo, decisamente semplice, nel senso che io uso ancora il vecchio portale, ma si può usare ovviamente anche il nuovo per tutto quello che è website. Io già gli avevo dato, e qui ritrovate il concetto di web hosting plan, il tipo di hosting plan. Banalmente, basic vuol dire tot funzionalità, standard vuol dire tutte le funzionalità. Io gli dico che deve girare su una macchina più potente, che non deve essere una, ma devono essere 10, oppure che devono variare tra 1 e 10 in base al traffico. Per esempio, se superi il 90% di CPU, vai avanti. Se scendi sotto i 70, torna indietro. Questo potrebbe essere il principio. E al momento posso usare questi tre tagli di macchine, quindi small, medium e large. A riprova che non è un giocattolo, vi dico che gestisco un'infrastruttura che ha mezzo milione di utenti su website. Quindi non è un prodotto, diciamo, di quelli che in primis magari neanche a me piace, avanti, 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 tutto bellissimo, poi quando lo devi customizzare o quando devi fare qualcosa fuori al seminato è un dramma, è un prodotto che veramente, un servizio che veramente riesce a far girare roba di produzione e funziona anche molto bene. Poi ovvio che qual è il contro? È che voi non avete alcun controllo sul sistema operativo. E questo è un po' anche il bello. Nel senso, io devo far girare per forza, non so, un cliente voleva far girare un tool di monitoring, un tool di tracciamento del sistema operativo, cioè non posso, mi spiace, alla macchina non ci posso arrivare. Per il banalissimo concetto che se io faccio qualcosa sulla macchina potrei influenzare gli altri siti, non gli altri siti di altri clienti, gli altri miei siti. Invece in questo modo c'è pieno isolamento e io non posso fare nulla se non sul mio file system. Posso scalare, non lo faccio perché ogni tanto mi dimentico, lo scaling non è istantaneo ma quasi, nel senso che come vi dicevo prima ci sono già macchine, pool di macchine a disposizione. Quindi banalmente questo non so cosa faccia dietro le quinte, ma mi aspetto che semplicemente il bilanciatore, oltre a puntare su una macchina, punti su un'altra e che quell'altra abbia il file system che punti ai miei siti. Anzi, dopo lo vedremo, è proprio così l'architettura. Bene. Poi, altra questione difficile o comunque interessante che vi potrebbero chiedere, il fatto di avere un ambiente di preproduzione, un ambiente di staging, un ambiente di N ambienti su cui replicare magari il sito, l'applicazione per test interni e esterni, per quello che si chiama ramp up test, che è interessante, cioè la possibilità di dire io sto testando una nuova funzionalità, un nuovo form di registrazione, un nuovo tool interno, però lo voglio testare con calma, lo voglio testare sul 5% delle richieste totali. Ecco, lo possiamo fare. Cioè possiamo definire in modo dichiarativo che il 5% delle richieste al mio sito vanno lì e il 95% sul sito mainstream. Come con quelli che si chiamano deployment slot. Usiamo il nuovo portale, che è più carino, più fancy, all'inizio non mi piaceva, ma adesso ho cominciato a farmelo piacere, anche perché è l'unica. E qui da qualche parte, ok, abbiamo i deployment slot. Il primissimo obiettivo dei deployment slot è quello di fare il cosiddetto passaggio seamless tra un ambiente di staging o preproduzione e un ambiente di produzione. Cioè qualcuno vi fa una modifica, fa un rilascio con una modifica, voi non volete mettere giù il sito, non volete fare stop, poi fate un deploy, poi fate start, volete che questa cosa sia istantanea. E allora qual è il concetto? Creare un altro sito e poi dire al bilanciatore che da un momento non punta più qui, ma punta lì. Così il passaggio è praticamente istantaneo. Magari alla prima richiesta ci sarà il classico warm-up di un'applicazione, cioè la compilazione, quei processi un pochettino più onerosi, però per l'utente non c'è downtime. Quindi il primissimo diciamo, utilizzo è proprio quello. Io lo chiamo, non so, preproduzione 01, gli dico di prendersi la configurazione dal sito esistente. Ne creo già un altro, intanto che lo crea, lo chiamo staging 01, ok. Se li sta creando, ogni slot voi lo potete vedere come un sito, ha il suo spazio FTP, si può fare web deploy, si può fare tutto quello che si vuole, però è legato al sito padre, diciamo, e questa è solo una comodità, però in tutto e per tutto è come un sito normale. Essendo legato al suo sito padre, noi possiamo tornare nel sito padre e dirgli guarda, swappa con lui. Questo cosa farà? Farà in modo che, ma facciamolo, ah l'ha fatto, perfetto, farà in modo che adesso il tcd02.azurewebsite.net non punti più qui, ma punti all'altro sito, in modo seamless. Oppure posso dire una cosa, a mio avviso, molto carina. Posso dire, devo fare, dov'è? Devo fare, scusate, non lo trovo sempre tutto in questo portale. Vediamo da qui. Ok, testing in production. Qui gli dico, guarda, voglio che su preprod 01 mi mandi il 10% del traffico e su staging mi mandi il 15% del traffico. Ok. A questo punto, aggiornando il browser, o prendo diverse istanze perché come vi dicevo prima c'è quella funzionalità del sticky session, vedremo che alcune richieste vanno da un lato e alcune richieste vanno dall'altro e questo è bello. È tendenzialmente una cosa che si vorrebbe avere, cioè perlomeno con le realtà con cui spesso mi trovo a lavorare. Domande fin qui? Poi qualcuno vi potrebbe chiedere il classico server con un task scheduler per far girare dei job notturni, per far girare qualsiasi custom code che faccia una qualsiasi operazione. E benché il modello, secondo me, può ancora migliorare, non è ancora al massimo, Il concetto è quello del task scheduler. Io prendo un exe, lo uploado sul sito dicendogli questo è un web job, non vi faccio vedere perché è veramente una cosa banale, e poi gli dico esegui ogni 10 minuti oppure esegui continuativamente. E nelle stesse istanze in cui girano i siti, quindi con la stessa potenza computazionale, facciamo girare anche questi web jobs in modo isolato, con tutta una serie di controlli dietro. Poi abbiamo un'altra cosa. Vi potrebbero dire, signori, il vostro sito dalla Cina, dal Brasile, dall'America, dall'Australia è lento. In effetti, ho fatto dei test, la latenza da qui all'Australia è tipo mezzo secondo, è tanto. Quella da qui al data center dublinese e di Amsterdam circa 100 millisecondi, un quinto. Quindi, insomma, potrebbe pregiudicare magari l'utilizzo, comunque l'esperienza utente del sito. Allora cosa vi dicono? Vi dicono, vabbè, queste sono le region che abbiamo. Certo, se vuoi deployare in Siberia, probabilmente scegliti Amsterdam o la Cina. Però, se sei bene o male, hai un servizio europeo e vuoi renderlo disponibile anche negli Stati Uniti o nelle altre regioni coperte, tu prendi il sito, lo crei anche altrove, e poi ci piazzi davanti un aggeggio che si chiama Traffic Manager, che è un bilanciatore del bilanciatore. Quindi abbiamo detto che già al nome.azurewebsite.net in realtà c'è un bilanciatore che, come vedete, va su diversi siti e su diverse macchine del pool. Ma io posso creare un pool analogo negli Stati Uniti e poi creare un traffic manager che è banalmente un servizio avanti, avanti, avanti. Quindi vado qui, crea nuovo traffic manager. Gli dico che deve fare un algoritmo round robin, cioè ciclarne uno alla volta di location, oppure molto più furbo, performance, cioè in base a dove si è, usa quello più vicino, quello con latenza migliore, quindi più bassa, lo chiamiamo TCD, Traffic Manager. Ci sei? Olè. Una volta creato ci sarà un dominio custom che è tcdtm.trafficmanager.net, che come al solito potrà mappare un mio dominio personalizzato, al quale dietro vado a definire quali sono gli endpoint. Quindi gli dico guarda che voglio che questo URL vada a bilanciare che cosa? Questo e gli dice nient'altro. Perché? Perché il Traffic Manager nasce per bilanciare siti web distribuiti su più regioni. Lui mi trova che non ho altri siti web in altre regioni e quindi lo dovrei creare. Mi dovrei creare un mio sito in US, in Australia, non so dove. Qui comparirebbe, gli darei la spunta e a quel punto a quell'URL bilancia geograficamente. Posso anche definire un mio URL custom, per cui ho un sito magari mio e non posso farlo da qui, lo devo fare via PowerShell, però posso anche definire un mio URL. Ed è istantaneo. Altro problemone, i backup e i conseguenti restore. Se non date delle direttive agli sviluppatori, di solito loro hanno delle abitudini, diciamo, variabili, c'è chi fa un backup facendo uno zip del deployment esistente e ci mette un prefisso, un suffisso, poi se sono 2 giga di roba parliamone, c'è chi non lo fa, banalmente, c'è chi ha un source control, quindi repository di codice sorgente, quindi magari non si interessa perché, come vedevamo prima, fare, diciamo, i rollback è un'operazione abbastanza semplice. Però, tolto tutto, sarebbe bello poter, come tante cose in Azure, cliccare un bottone e fare il backup. E in effetti questo c'è. Con attenzione alla sicurezza. Poi sono un po' fan ultimamente della sicurezza. Perché? Perché spesso nelle applicazioni ci sono codici di accesso al DB, chiavi, eccetera, eccetera. Per cui un backup chiaramente si porta dietro queste cose. Se le settings stanno all'interno dei file di configurazione, nel file system dell'applicazione. C'è il modo di evitarlo, per cui approfondendo sul website si vede che ci sono proprio i modi per evitare o comunque per isolare benissimo i confini tra chi conosce il codice e chi invece ha gli accessi ai database oppure alle risorse protette. Tuttavia, se voi andate a fare un backup di questo sito, vi sto dicendo, tanto per intenderci, lo saprete già tutti che cos'è uno storage account, di fare il backup sullo storage account che avevo creato prima, perché ci mette qualche minuto, TCD Storage. Cosa mi devo aspettare di trovare? Uno zippone, questo, no, website backup, ok. Uno zippone che è il file system del mio sito più i metadati più tutto quello che serve all'engine per girare. Significa che se io cancellassi il sito, non solo mi tiene il file system, ma anche tutta la configurazione che gli ho dato. Quindi quello che vi dicevo prima, gli slot, piuttosto che le settings, piuttosto che le impostazioni nel pannello apposta delle configurazioni. E poi, vabbè, un XML che ne definisce al momento poco, ma è lì per restare. Ovviamente posso anche fare un restore o scaricarmi questa roba e vedere com'è, se sono curioso. Bene. Poi, ho visto prima che parlavate un po' di integrazione premise, cloud. Quando parliamo di PaaS, quindi website, mobile service, ma anche cloud service, che è tra l'altro tra le righe l'engine più un po' di basso livello su cui gira website stesso, di solito diciamo, ok, ma come integriamo sta roba con qualcosa di esistente? Cioè io deploy un website, ma dietro il codice voglio che si connetta a un mio DB che sta in casa. Cosa faccio? Creo un endpoint BitStalk gestito, mi installo sulla macchina locale un hybrid connection manager, un agente, che mi si tiene acceso un relay sostanzialmente su Azure, e dal website potrò accedere a questo server su una determinata porta che dichiarerò sul connettore, per esempio per accedere a un database locale. Voi probabilmente avete visto o vi interessa di più una soluzione magari di VPN, site to site, piuttosto che avrete visto le varie opzioni di VPN oppure addirittura ExpressRoute. Questo invece è un sistema punto a punto, quindi ho bisogno di quel server, su quel server installo un agente, non ho bisogno di particolare infrastruttura e poi li faccio comunicare. Non ve lo faccio vedere perché ci si mette un quarto d'ora. App Insight è un'altra roba carina per i vostri manager, cioè la possibilità di avere degli analytics abbastanza out of the box sul sito. È una roba quasi da clic avanti, avanti, avanti e si abilita. Vi dice traffico, richieste e non solo. La cosa interessante, qui ci vuole un pochettino più di intervento, vi dice le metriche. No, in questa slide non c'è, ma sostanzialmente vi fa fare telemetria sull'applicazione. Gira nel processo dell'applicazione e vi dice, ah cavolo, ho trovato un collo di bottiglia in quella chiamata, DB magari, oppure in quella funzione, oppure lì, chi è che conosce New Relic? New Relic? Ok, un paio. È un altro, decisamente, con un retaggio decisamente più elevato, che fa questo genere di analisi, quindi di analisi proprio del codice che sta girando. Poi ti mostra un pannello così e ti dice il tuo problema è lì. E uno va a risolvere, interviene. Bene, l'ultimissimo excursus sull'architettura, così vi fate un attimo un'idea di cosa c'è dietro. Allora, queste macchine. Funziona. Queste macchine sono stateless, significa che la macchina di per sé non contiene il file system di questi siti, ma punta a un file server che è tutto interno ad Azure. Immaginatevelo come uno share di rete che ha tutti i nostri file system di tutti i nostri siti. Quindi è per quello che dice molto semplice aggiungere o togliere una macchina, perché la macchina verrà aggiunta in quel pool e punterà allo stesso, diciamo, file system, un'operazione relativamente da poco. Quando noi facciamo un deployment via FTP o via web deploy o via source control, passiamo da un deployment server di Microsoft che risponde a quelle porte e pubblica su questo file server condiviso e poi sostanzialmente basta. Il resto, questo vabbè, è tutto opzionale, quello che vi interessa è il balancer, cioè l'endpoint pubblico che è nome del sito.azurewebsite.net che cicla sulle istanze disponibili. L'engine di website è un oggettino che si chiama Kudu, quello. Progetto open source disponibile su GitHub che fa eseguire come si dice, il sito web in uno slot isolato e offre servizi di continuous integration, deployment, eccetera. Se voi andate su GitHub a vedere questo progetto Kudu è interessante e capite un po', diciamo, come funziona, qual è l'under the hood di questo servizio. Infine ci sono le estensioni. Noi abbiamo visto tcd02.ezurewebsite.net, ma tutti i siti web escono con anche un altro endpoint, che è l'endpoint nome.scm.ezurewebsite.net, che è, e ovviamente solo perché sono loggato, solo perché sono amministratore lo posso vedere chiaramente, che è il descrittore dell'istanza di Kudu su cui stiamo girando. Quindi solo ed esclusivamente di quel processo che gestisce tcd02. E per questo processo e questo file system virtuale io posso giocarmela un po', posso vedere quanto mi sta occupando il processo, posso aprire un PowerShell per fare delle cose sul mio sito. Posso anche provare ad andare sul file system della macchina, cercare di spaccare qualcosa, ma ho un set di privilegi chiaramente verticale e del tutto limitato. Questo sistema è un'estensione, cioè il fatto di vedere questo sito è un'estensione del website, cioè è una modalità, diciamo, plugin che ci permette di avere degli tool di gestione o qualsiasi altra cosa on top al website, come fosse una dashboard. E questo lo possiamo fare anche noi, creando un'estensione custom. All'interno di Site Extension ce ne sono già un po', su cui si può scegliere nella galleria. Per esempio c'è un'estensione, questa, che ottimizza le immagini, oppure l'altra che minifica, ok, JavaScript e CSS. Io la installo e lo sviluppatore mi può fare il push di qualsivoglia contenuto plain, che automaticamente la mia estensione andrà a spazzolare tutto il file system e a minificare, sistemare, eccetera. Questo lo potete fare voi direttamente facendo un'estensione per tutti i vostri siti o utilizzando estensioni già presenti. C'è un'estensione, tra l'altro, abbastanza famosa, che è questa, Monaco, che permette di editare il sito in una specie di Visual Studio versione browser. Ve la dico proprio in paroloni. Bene, questo è il sito.